ora in onda A Tu per Tu, 60 minuti di verità, curiosità e anteprime con l'ospite della settimana. Conduce Sonia Andaloni.
Eccoci qui ritrovati a Tu per Tu con un'altra puntata. La scorsa volta abbiamo ascoltato Giovanni Mangano dell'Area Marina Protetta, un argomento che ha appassionato i nostri ascoltatori. Oggi torniamo alla politica e lo facciamo con la senatrice Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle.
Ciao a tutti!
Bene, intanto sono sbrafatissima, quindi sono sempre Sonia Andaloro, quindi non vi preoccupate, non vi spaventate. Barbara, o meglio, io la chiamo Barbara perché ci siamo conosciuti tempo fa, quando ancora era un'insegnante alla ribalta, diciamo, ovviamente. Senatrice, iniziamo con un rompighiaccio. Lei era, o meglio, è ancora un'insegnante. Come le è cambiata la vita da pochi anni fa ad oggi?
Allora, intanto Sonia, dammi del tu, che okay. Sono e resto Barbara. Okay. E sono e resto un insegnante. La vita è cambiata nella misura in cui fisicamente, dopo tanti anni di insegnamento al nord, ero tornata finalmente in Sicilia e sono dovuta ritornare, diciamo, fuori casa, fuori sede. Quindi la mia vita è cambiata giornalmente, nella fisicità. Però è cambiata come mole di lavoro, perché insegnare ormai era parte del mio essere, era per me naturale, era meraviglioso. I primi anni, diciamo, da portavoce del movimento sono stati molto faticosi, perché ho dovuto studiare moltissimo e continuo a studiare. È una cosa che mi piace fare, però il lavoro in Senato, il territorio da curare e tante, veramente tante cose da studiare, tante leggi da approfondire, insomma la mia vita è cambiata. Ho perso del sonno, ecco, ma non ho perso chili.
Ricordo anche di un post che li avevano fatto, anzi che ti avevano fatto i tuoi alunni, che era dolcissimo, chiedevano ovviamente di non dimenticare i suoi alunni.
Sì, è stata la prima minaccia di denuncia. Mi hanno detto: la denunciamo per abbandono di minori, ed è stata la dichiarazione d'affetto più bella e importante che possa avere un insegnante, perché a prescindere dalle formule di latino, a prescindere dalla letteratura che tu puoi insegnare il piacere di stare con gli altri e di studiare è sinceramente l'insegnamento più importante. Aver capito di aver cominciato a trasmettere quello, per me è stato un partire per Roma col cuore pieno.
Ma questa scelta politica particolare da dove nasce?
Allora, la mia scelta politica nasce da un periodo di disillusione politica, cioè mi sembrava di non essere più rappresentata da nessuno, soprattutto quando ero un'insegnante al nord con 1200 euro fuori sede da sola. Mi sembrava che tutto fosse distante. Allora ho cominciato a seguire la politica, ad appassionarmi. Contemporaneamente seguivo gli spettacoli, chiamiamoli così perché tali sono, di Beppe Grillo, e mi trovavo moltissimo in quella politica di visione ambientale e di innovazione, e piano piano, seguendo Beppe, seguendo il movimento, ho scoperto finalmente, e questo lo devo al movimento, ho riscoperto anzi il piacere di fare politica. Ho cominciato a farla nel mio piccolo, cioè capendo l'importanza di essere un insegnante, di insegnare ai ragazzi la libertà, il pensiero libero e quant'altro. Ho cominciato a fare l'attivista e dopodiché ho cercato di fare quello che diceva Casaleggio, cioè il sindaco del metro quadro nel quale vivevo, cioè cambiare ciò che era intorno a me. Da lì ho cominciato.
Essere insegnante o comunque un personaggio politico non è facile in nessuno dei due campi. Hai mai pensato, ma a me chi me l'ha fatta fare, di tornare indietro totalmente?
Allora, mi viene da pensarlo quando ricevo a volte offese o critiche gratuite, mentre le critiche in cui appunto si analizza il mio operato e magari mi dicono perché non sono d'accordo, invece le apprezzo, perché crescere è importante, migliorarsi, non si finisce mai di migliorarsi, e poi solo chi non fa non sbaglia, ovviamente. Però no, non me ne sono mai pentita realmente, perché perché, ecco, cerco di differenziare. Io non mi sono né mai sentita personaggio politico né personaggio in genere. Io mi sono sempre sentita persona, cerco di lavorare sempre sulla mia persona e di mantenere questo equilibrio. E finché resto tale, penso che qualunque cosa possa essere sopportabile. Quindi no, non me ne sono pentita, anche perché mi sono resa conto che piccoli pezzetti di mondo intorno a me li sto riuscendo a cambiare grazie al movimento, e questo mi dà una grande soddisfazione.
La donna nella politica invece?
Allora, non è così scontato come si pensa, no? Nel 2019.
No, infatti, 2020, per questo l'ho chiesto.
Invece, in realtà, piano piano stanno cambiando tante cose. Allora, noi nel movimento, io parlo per il Senato, abbiamo portato il più alto numero di donne per la prima volta. La percentuale di donne è salita tantissimo e notevolmente. Nel direttivo del movimento al Senato siamo la maggior parte donne, e questo mi dà grande soddisfazione.
Tu arrivi da un piccolo comune, che è quello di Venetico, no? In cui avete creato una piccola realtà del Movimento 5 Stelle, cioè è nato con te, no?
Sì, al Venetico, sì, con me e con sì. Altri ragazzi che insieme a me hanno creduto al Movimento 5 Stelle. Noi nasciamo anche dopo un'esperienza fatta a Messina col meetup dei Grilli dello Stretto, e adesso anche grazie a noi di Venetico è nato anche il meetup di Torre Grotta e altri meetup del circondario. Sì, a Venetico devo dire che il Movimento 5 Stelle si è cominciato a far conoscere grazie al nostro operato. Dico nostro perché adesso io sono all'interno del movimento a Roma, però a Venetico siamo un gruppo di persone che abbiamo creduto. Poi non sempre si riesce a essere attivi costantemente, sì, perché ci sono le famiglie, le vite che ti inghiottono, ecco.
Però siete riusciti in un piccolo comune come Venetico comunque a farvi largo. Qui a Milazzo qual è la situazione?
Allora, a Milazzo c'è un gruppo storico, il sì, Meetup, tra l'altro è diversi anni che opera. Certo, adesso vedremo, in queste amministrative il lavoro è arduo e duro, però abbiamo addirittura inaugurato un punto informativo, chiamiamolo così, del movimento, proprio perché con Alessio Villarosa abbiamo compreso che era importante offrire ai nostri attivisti un luogo dove incontrarsi per cominciare a riflettere in prospettiva di queste amministrative.
Da cittadina di Venetico, comunque cittadina di tutta la provincia di Messina, perché comunque stai a guardare un po' tutta la zona, questa zona, qual è la situazione che più diciamo che vorresti cambiare in questa situazione, nella situazione politica o una situazione comunque in generale? Che cosa cambieresti subito, immediatamente?
Se io potessi e se avessi la bacchetta, esatto, magica, io cambierei in realtà l'apatia di molti, cioè molte persone si lamentano di ciò che non va, però nel momento in cui chiedi loro un'azione personale, energica, non solo politica, anche di attivismo qualunque, anche di pulizia delle spiagge, mi accorgo che poi si fa fatica. Ecco, se si scoprisse che la fatica porta alla bellezza e alla soddisfazione di sé, perché io ogni volta che faccio fatica, anche se non ottengo il risultato che vorrei, per esempio penso alle amministrative a Venetico, ma quella fatica mi ha portato a crescere. La fatica aiuta. Ecco, se le persone riuscissero a uscire dalla lamentela e ad entrare nell'azione, non dico solo col movimento, certo, anche con altri gruppi, sarebbe diverso. Faccio un esempio per tutti, mi perdonerà se lo cito, Carmelo Isgrò, che è un ragazzo di Milazzo che io ho conosciuto personalmente, e mi sono accorta che grazie al suo entusiasmo, grazie alla sua fatica, Milazzo oggi ha un bellissimo museo del mare. Ecco, grazie alla nostra fatica quotidiana molte cose possono cambiare. Certo, la maggior parte deve farle la politica, e di questo me ne assumo totale responsabilità per ciò che è di mia competenza, ovviamente.
A proposito di area marina protetta, perché comunque Siso ha smosso un po' le acque, diciamo, di tutta Capo Milazzo, anche in questo senso, è stata un po' criticata quell'incontro con il ministro Costa, in cui praticamente non c'era l'amministrazione e l'amministrazione ha detto: noi non siamo stati invitati.
Ma allora, io con Formiga, nonostante siamo di gruppi politici diversi, ho un rapporto ovviamente tranquillo come con sì, tutti, perché tendo a essere una pacifica combattente, quindi no, vado d'accordo con tutti, però mi viene da ridere perché in realtà quando io chiesi il permesso dell'utilizzo di quello spazio, lo chiesi a lui, e quindi lui sapeva benissimo che andavamo ad organizzare organizzare un incontro col ministro, sapeva la data, sapeva l'orario, avevamo tra virgolette organizzato insieme, cioè io avevo organizzato insieme a Carmelo Isgrò e il sindaco ci aveva dato i locali, quindi è come se io organizzo con te una festa a casa tua, tu mi presti casa tua, sappiamo l'orario e tutto, ci mettiamo d'accordo, poi comincia la festa e tu ti reputi offesa perché io non ti ho invitato, ma abbiamo deciso insieme l'ora, il luogo, la data.
Ok, questo era un mistero che dovevamo per forza, perché ne parliamo dall'anno scorso, o con un assessore o con il sindaco o con qualche altra persona, comunque è sempre uscito questo discorso, quindi.
Beh, comunque il ministero aveva mandato formalmente invito, adesso se può essere anche sfuggito, io se dovessi essere un sindaco, non so, faccio un esempio di Venetico per esempio, e so che un ministro della Repubblica viene a Milazzo, io prendo la macchina e vado a Milazzo a incontrare un ministro della Repubblica, fosse solo per presentarmi come sindaco di una parte di questo territorio.
Ecco, da questo punto di vista eravate molto, siete stati molto appoggiati dai cittadini milazzesi che comunque criticavano questa,
esatto,
criticavano diciamo questa assenza, e dall'altra parte c'era una mancanza di invito, quindi ovviamente abbiamo...
Abbiamo anche dimenticato a Roma i tappeti rossi.
Va bene Barbara, ora sai benissimo che c'è nella nostra rubrica la parola al popolo, cioè ti faranno delle domande. E, dalle domande che sono uscite fuori, ovviamente parlano con un senatore, non parlano con Barbara, la persona tipo agguerrita, che tra l'altro devo anche dire una cosa. Solitamente le figure politiche sono sempre venute qui in radio accompagnate, piene di carte. Barbara, ho detto, con chi vieni? Da sola. Della serie basto io. non ho paura di niente. Ed è una cosa tipo che apprezzo tantissimo, soprattutto da una donna, cioè, che voglio dire.
Grazie. Io credo che quando uno si muova in armonia con la propria coscienza e col proprio operato, seppur sbagliando, perché come ho detto prima, solo chi non fa non sbaglia, non deve temere nulla. Quindi tutto quello che devo sapere ovviamente ce l'ho in testa e quello che faccio corrisponde alla mia coscienza, per cui è facile rispondere, ecco.
Va bene. Siamo in uno stacco musicale, questa è una radio e ti do la possibilità di farci ascoltare un pezzo che tu preferisci, ovviamente con motivazione.
Beh, visto che abbiamo parlato anche un po' dei miei inizi, tra virgolette, politici, io proporrei Mani all'aria, okay, che è la canzone che mettevamo prima dei comizi quando mi candidai a sindaco col gruppo Movimento 5 Stelle di Venetico.
Va bene, allora ascoltiamola.
Mani all'aria, mani all'aria, mani all'aria, mani all'aria. Accompagnati dal sole e dal vento e dalla forza che dà il movimento, occhi che brillano pronti a partire, ci siamo. Muscoli, cuore, fatiche, sudore, danzano come libellule. Danza la vita, danza la speranza, danza. Sana competizione, adrenalina pura, cresce l'emozione, tutti diversi, una sola nazione. Santa competizione, quanti respiri, una sola canzone. Mano all'aria, 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 mano all'aria. Onore e gloria a chi sa vincere, a chi sa prendere la vita a viso aperto. Uomini, uomini, soltanto uomini, se danno il massimo pretendono rispetto. Onore e gloria a chi sa perdere, a chi sa vivere sull'onda del riscatto. Uomini, uomini, soltanto uomini. Passione che brucia, i nostri corpi si sfiorano,
le gambe fremono, pronte a partire, ci siamo. Tanti colori diversi ma uguali, sulla bandiera che segna il cammino, danzano come le onde del mare. Sana competizione, adrenalina pura, cresce l'emozione, tutti diversi, una sola nazione. Santa competizione,
eccoci qui ritrovati a Tu per Tu con la senatrice Barbara Floridia. Siamo arrivati alla parola al popolo, cioè le vostre domande. Allora, iniziamo. Qualche anno fa lei attraverso un video contestò il sistema scolastico di allora, o meglio, gli effetti della riforma renziana della buona scuola. Da allora ad oggi, cosa può dire di essere cambiato? Ma soprattutto, oggi lei si ritrova al governo con un PD che in passato contestava.
Allora, sono due domande in realtà. Innanzitutto è corretto ricordare che in campagna elettorale lo avevamo detto, se non avessimo preso più del 40% avremmo per forza dovuto governare con un'altra forza politica. Le forze a disposizione politiche quelle sono e quelle erano e lo sappiamo tutti. Avevamo detto che avremmo messo dei punti di un contratto, di un accordo, e quello è stato fatto. Quindi sui nostri punti siamo andati avanti. Per cui non mi sento di aver contraddetto nulla del passato. Per quanto riguarda la buona scuola di Renzi, noi abbiamo cominciato piano piano a smontarla. Facile non è facile farlo subito, proprio perché dobbiamo trovare, diciamo, accordi tra virgolette anche con le altre forze politiche. Se fossimo stati soli sarebbe stato tutto più facile e più rapido. Detto questo, abbiamo già cominciato a togliere gli ambiti territoriali, abbiamo tolto, diciamo, determinate competenze specifiche che avevano i dirigenti scolastici nella riforma della 107 di Renzi. E abbiamo aumentato le cattedre di sostegno per dare più possibilità ai docenti fuori sede di ritornare. E nello scorso anno abbiamo anche aumentato la percentuale delle cattedre a disposizione per i trasferimenti. E quindi sono dei piccoli passi, io lo capisco, perché vorrei davvero qui avere la bacchetta magica, perché ci sono passata da quell'inferno, però so che stiamo mettendo insieme tutti quei tasselli per il puzzle che ci serve finale.
Diciamo che nella politica tante cose si vorrebbero fare, perché comunque dire di no a determinate cose è difficile, cioè non è così semplice ottenere determinate cose, quindi
no, soprattutto quando si è al governo da soli, e noi siamo al governo, non siamo al governo da soli per una volontà specifica delle altre forze politiche che con il Rosatellum hanno fatto in modo di fare una legge elettorale affinché si impedisse proprio al movimento che si sapeva stava volando nei sondaggi di governare da solo, perché sia Renzi che Berlusconi nel passato, con percentuali più basse delle nostre, hanno governato da soli. Questo per me è importante, e ci tengo anche a dire che stiamo lavorando anche ad una nuova legge elettorale.
Bene, continuiamo con l'istruzione, tra virgolette. Il ministro dell'istruzione Fioramonti, dimettendosi, ha detto che il Movimento 5 Stelle non ha una visione, né un progetto per il paese. E oggettivamente è difficile dargli torto, da qualunque prospettiva si guardi la scena italiana. Lei è consapevole che il Movimento 5 Stelle sta esaurendo il suo percorso politico? Se sì, a cosa attribuisce questo declino?
Allora, il Movimento 5 Stelle è un movimento giovane, è talmente giovane che dalle piazze nelle quali ci eravamo dati dei punti, no? Il reddito di cittadinanza, l'onestà, l'anticorruzione, determinati step, siamo arrivati al governo, e per assurdo, nonostante siamo al governo con altre forze politiche, li stiamo realizzando tutti. Siamo ben consapevoli non che siamo quasi alla fine del nostro percorso politico, ma che stiamo esaurendo quei temi che ci eravamo dati. Infatti nasce da poco, è nato da poco il team del futuro, che non è altro che un insieme di persone e portavoce del movimento che stanno proprio elaborando nuove prospettive e visioni, proprio perché il movimento si nutre sempre di futuro, si nutre di nuove prospettive. Quindi adesso, riprendendo energia dai territori, andremo ad implementare, quindi ad aumentare quelli che sono gli step, le cose da fare, perché una buona parte le abbiamo fatte, le stiamo finendo, e quindi per noi è importante, insieme ai cittadini, scegliere altri punti da portare avanti. Tra l'altro, ci tengo a dire che su alcuni temi noi siamo assolutamente chiari. Faccio un esempio: noi siamo contro gli inceneritori, punto. Ci sono altri temi nei quali il Movimento 5 Stelle, che è molto ricco di diverse persone, personalità e anche visioni, su alcuni temi c'è un dibattito interno, nel senso che siamo persone che riflettiamo su dove va il mondo e verso dove dobbiamo andare. Per cui questo team del futuro servirà proprio a scegliere una linea politica su quei temi sui quali non ci siamo ancora espressi.
Bene, lei ha toccato anche la questione dell'inceneritore, c'è infatti una domanda a riguardo, però intanto sulla questione delle coalizioni, cosa pensa di un movimento nato dalla rabbia che poi si trasforma in partito di governo passando dall'alleanza con Lega e quella col PD? I consensi ricevuti dal Movimento 5 Stelle erano forse l'altra faccia del consenso basato sul clientelismo, oramai in crisi, dei partiti tradizionali?
Allora, dobbiamo fare chiarezza, nel senso che il Movimento 5 Stelle è nato su una protesta, è vero, ma non è nato solo protestando, è nato con proteste e proposte, tanto è vero che quando siamo arrivati al governo noi avevamo un progetto e un programma ben definito che ci ha permesso di mettere davanti questi temi e questi punti di fronte alle altre forze politiche. Il Movimento 5 Stelle ha un grande merito, e questo bisogna riconoscerglielo. Ha il merito di aver fatto confluire la rabbia e la stanchezza di anni e decenni e secoli quasi di corruzione e malagestio a livello politico, e farla confluire in persone ordinate che in piazza si riunivano pacificamente, lasciando sempre tutto più pulito di come lo trovavano, e siamo arrivati nelle istituzioni. Nessuno ha spaccato vetrine, nessuno ha creato una guerra civile sulla quale eravamo veramente quasi al limite. Noi siamo entrati nelle istituzioni il linguaggio cambia. In una piazza tu puoi dire, scusa il termine, vaffanculo ai corrotti, è giusto, nella piazza va bene, nell'istituzione no, tu sei un'istituzione e devi usare altri linguaggi, altre energie, sono le stesse energie, solo che quando sei in piazza è un'energia, quando tu sei nel Senato è un'altra energia e altre parole, sono quelle che stiamo usando. Al governo, questa è la democrazia, noi non siamo soli, e non essendo soli noi non possiamo imporci, dobbiamo dire ciò che vogliamo fare. Ci sono cose sulle quali non intendiamo minimamente indietreggiare, piuttosto andiamo a casa tutti, come è stato il taglio dei parlamentari, altre sulle quali riflettiamo, perché se c'è una buona idea e non viene da noi, questa è la differenza del movimento, se un'idea è buona ed è buona per i cittadini, noi la votiamo pure, non c'è nessun problema.
Benissimo. Come commentate le varie pubblicazioni molto documentate che segnano all'interno del Movimento 5 Stelle una mancanza di trasparenza, provate dalla lunga sequenza di espulsioni e abbandoni, le imbarazzanti votazioni sul blog di Grillo, il ruolo poco chiaro di un'associazione che fa capo a Casaleggio?
Allora, io ho il vantaggio, diciamo, di essere una referente di Rousseau, sì, la referente della sezione e-learning, sì, quindi posso parlare da una che è un po' più dentro a questa sezione di Rousseau. Rousseau che cos'è? Rousseau è un'associazione che è sganciata dalla Casaleggio Associati, che invece è un'azienda. L'associazione Rousseau, che si nutre ed è senza scopo di lucro, si nutre delle donazioni dei parlamentari, è una piattaforma informatica che ci permette di tenerci aggregati come movimento, di condividere le nostre idee e anche di effettuare delle valutazioni. Non dimentichiamo che il movimento è l'unico gruppo politico, l'unico movimento che nel giro di un giorno è capace di consultare 150.000 persone su una scelta politica da fare, quindi gli attivisti del movimento possono esprimersi. E la mancanza di trasparenza, vorrei capire a che cosa si riferiscono, perché sarei ben felice di scendere più nel dettaglio, perché i bilanci della Rousseau sono pubblici e le nostre restituzioni sono pubbliche. Le persone che non restituiscono dopo un tot vengono segnalate ai probiviri e quindi ci sono le, diciamo, i percorsi di uscita dal movimento, perché noi abbiamo scelto di donare. Noi diciamo restituire, in realtà è una donazione della parte del nostro stipendio. E ricordo che 3 milioni di euro li abbiamo donati alle scuole per progetti di educazione ambientale. Anzi, ricordo a tutti gli insegnanti che mi stanno ascoltando, alle mamme o ai dirigenti, vi prego, strutturate dei progetti di educazione ambientale, perché il Movimento 5 Stelle vi dona alle scuole fino a 20.000 euro e in cambio non vuole nulla. Noi non vogliamo né il logo del movimento, né voglio esserci io all'inaugurazione di, non so, l'orto sociale, piuttosto che l'ascensore, piuttosto che il progetto realizzato, insomma.
Tra l'altro, da questo punto di vista di informazione, qua a Milazzo si sta facendo tanto con le scuole, sono state anche donate delle borracce in alluminio, anche dal Parco Corolla, per esempio, perché dobbiamo dirlo anche, perché comunque si... Grazie, possiamo dire veramente a Carmelo Isgro questa missione, perché possiamo chiamarla tipo missione, che è comunque globale, a Milazzo la stiamo sentendo veramente, ma veramente tanto. E da questo punto di vista, secondo me, nelle scuole si sta iniziando a fare tanto, perché il problema, come parlavamo la scorsa settimana, sembra non essere più tanto dei bambini o dei ragazzi, perché sono già istruiti sul riciclare. Ma quanto di noi grandi, che sì, ancora non riusciamo a mettere comunque in testa determinate regole anche sulla differenziata. Differenziata qui in Sicilia, tu che comunque vieni, stai un po' a Roma, un po' giù qui da noi, qual è la situazione che vedi? Perché noi ci lamentiamo sempre, però nelle grandi città ci sono anche problemi più gravi, diciamo. No?
Allora faccio un attimo un passo indietro, sì. Sonia, intanto io sono contenta del lavoro che anche grazie a Carmelo Isgro si sta portando avanti di sensibilizzazione, però io devo un grazie forte al ministro Costa, perché questo movimento Plastic Free nasce dalla proposta del nostro ministro all'ambiente, non è globale ancora, anzi l'Italia porta la bandiera perché abbiamo iniziato noi questo virtuoso percorso. Il Ministero dell'Ambiente è già totalmente Plastic Free, anche la Camera dei Deputati sta andando in questa direzione e abbiamo cominciato questa campagna che ormai è diventata una campagna di tutti e noi ne siamo orgogliosi. A noi non interessa che si ricordi sempre che è stato il movimento a volere il plastic free,
l'importante
ma
è che
lo stanno
si
facendo
va.
Tutti, esatto, anche perché al giorno vengono buttate 3.000 bottigliette di plastica in mare, non ce lo possiamo più permettere, quindi ecco, ci tenevo solo a dirlo perché per me è importantissimo.
Hai fatto bene.
E la domanda era sui rifiuti, allora intanto è stata fatta per la prima volta una norma che si aspettava da anni, la norma end of waste, fine del rifiuto. Che cosa significa? Significa che non si poteva facilmente riciclare o comunque aprire aziende di riciclo se prima non si definiva a livello nazionale che cosa fosse rifiuto e che cosa non lo fosse. Finalmente con questo emendamento del Movimento 5 Stelle finalmente abbiamo la normativa nazionale che definisce il rifiuto, quindi è più facile per le aziende lavorare i rifiuti, quindi il rifiuto che diventa materia prima secondaria. Detto questo, le nostre città spesso sono piene di rifiuti perché non si sa dove conferirle, ma non perché ci sia bisogno degli inceneritori, assolutamente no, ma perché spesso nelle regioni, faccio l'esempio di due regioni, il Lazio e la regione Sicilia, manca il piano regionale dei rifiuti, cioè manca da parte della regione, né dei comuni, non è colpa del sindaco e non è colpa del ministro, nella regione dovrebbero fare un piano regionale dei rifiuti dove si definisca in quella regione quali sono i siti dove si può buttare un determinato rifiuto e quali dove se ne possono buttare degli altri. Finché manca questa programmazione, che manca in Sicilia e manca nel Lazio, quindi già vi ho detto della situazione di Milazzo e di Roma,
sì,
quindi non dipende né dalla Raggi né in questo caso devo dire dal sindaco Formiga, il problema è che se prima non si pianifica si lavorerà sempre in emergenza, e lavorando in emergenza che cosa succede? Che butti la spazzatura dove non la puoi buttare, quindi in discariche che dovrebbero essere chiuse, dai incarichi senza passare attraverso percorsi e normative corrette, quindi li puoi dare a chiunque,
certo,
anche a ditte diciamo non pulitissime,
esatto,
e questo è veramente per noi un grande problema.
Va bene, prendiamo un po' fiato, andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo proprio con una domanda sull'ambiente. A dopo.